Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio con Silvia Terribili e questa sera avremo il piacere di chiamare tra poco Andrea Pisauro, col quale parleremo di vari temi di attualità, tra cui il tema della guerra. Ma a proposito della guerra, io vorrei ricordare che è partita la raccolta di firme per un referendum ripudia la guerra, in cui si chiede agli italiani di mobilitarsi contro la guerra, costituire comitati promotori unitari. Il referendum è referendumripudialaguerra.it, è possibile votare ai banchetti oppure presso gli enti locali oppure anche per via email. È il dettato dell'articolo 11 della Costituzione e anche il nome del comitato da noi costituito, guidato dal professor Enzo Pennetta, per promuovere il referendum contro la guerra e contro l'invio di armi ai paesi coinvolti in conflitti. Siamo ormai vicini alla guerra nucleare e dobbiamo interrompere questo rischio. La guerra in Ucraina ha già costata all'Italia 10 miliardi di euro. Sono soldi che avrebbero potuto essere stanziati per lavoro, pensioni, case, ospedali, istruzione e trasporti. Larga parte del popolo italiano è contraria alla guerra e all'invio di armi, ma la propaganda di TV, giornali e media mainstream spinge in senso contrario. Governo e Parlamento non recepiscono questo sentimento maggioritario del popolo italiano, a cui noi invece, si esprime il comitato referendario, noi vogliamo dare voce. Sì, protagonista, firma e fai firmare per questo referendum, che è inattaccabile dal punto di vista giuridico in quanto non finalizzato alla modifica dei trattati internazionali così come vietato dalla Costituzione, bensì all'ambito della competenza tra governo e Parlamento sull'invio delle armi. Mobilitati contro la guerra. Il sito è www.ripudialaguerra.it. E quelli che stiamo ascoltando ora sono gli Arcade Fire, è una band che ha scelto il nostro ospite di questa sera, Andrea Pisauro, col quale sto per collegarmi telefonicamente.
Rabbit hole.
Yeah.
Plastic soul.
Yeah.
Rabbit hole.
Yeah.
Rabbit hole.
Yeah.
Heaven is so cold. I don't wanna go. Father in heaven sleeping. Somebody delete me. Hardy ha ha. Chinese throwing star.
E do il benvenuto a Andrea Pisauro in linea. Andrea, ci sei?
Sì, vi sento, salve a tutti.
Grazie. Io ho aperto questa sera con gli Arcade Fire e il brano dall'album We, perché tu mi avevi indicato tra l'altro questa band tra le tue scelte musicali. A me piace sempre quando intervisto i nostri ospiti di far ascoltare le canzoni che gli piacciono, e a volte sì, la musica è molto spesso diversa da quella che manderei io, è proprio questo che mi piace. Benvenuto Andrea, stasera però sì, cominciamo col tema della guerra, che è il tema più attuale, più scottante e forse anche più divisivo. Ecco, per quello che riguarda, in questo momento c'è un referendum in atto, la raccolta di firme contro l'invio di armi in Ucraina e la partecipazione quindi agli armamenti. E qual è la tua posizione al riguardo? Che cosa ne pensi?
Allora, intanto grazie Silvia dell'invito e anche del benvenuto. Mi piace molto questa cosa che fai sentire gli ospiti a loro agio. La musica è un veicolo di cultura e anche di costruzione di simpatia e amicizia, e mi piace iniziare così, perché parlare di guerra non mi piace. Ovviamente la guerra la odio, non vorrei mai dovere parlare di armi, non mi piace, e credo che questo ci mette anche tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Ovviamente rispondere a una invasione come quella decisa da Putin l'anno scorso nell'Ucraina è qualcosa che mette tutti di fronte a dei bivi di coscienza, se volete, no? Allora, io mi sono fin dall'inizio sentito sempre un po' scisso tra l'istinto resistenziale di dire un popolo ha diritto a resistere militarmente a un'invasione, e anche la tensione morale nel cercare di prevenire innanzitutto un'escalation della guerra che esca dall'Ucraina, ma anche una continuazione a oltranza di un conflitto che già va avanti da 13 mesi. Però entro nel tema anche della mia opinione sui referendum, perché è quello che mi chiedi, e mi trovo un po' a disagio, perché trovo che questi referendum io non li firmerò, e spiego perché in breve parole. Innanzitutto perché penso che non verranno convalidati dalla consulta e saranno sostanzialmente inutili, lo spiego molto rapidamente. Si tratta di due referendum uno dei due, il primo è quello che vuole abrogare la norma sulla cessione di armi all'Ucraina e in particolare abrogare il decreto che ha prorogato gli invii fino a dicembre 2023. Però il referendum non si potrà tenere fino alla primavera del 2024 e quindi arriverà, diciamo, ex post, e il rischio che sia del tutto inutile raccolta firme di questo quesito in particolare c'è. Sull'altro, che invece è quello che vuole modificare la norma che consente, diciamo, al Consiglio dei Ministri di autorizzare la cessione di armamenti a un paese in guerra, il rischio è che la consulta possa adottare una interpretazione diciamo più restrittiva della norma costituzionale, che impedisce, diciamo, che i referendum siano relativi a questioni di trattati internazionali, accordi internazionali del paese. E ovviamente la questione è complessa sul piano giuridico, però siccome la decisione del governo italiano e del Parlamento italiano si inseriscono in un quadro di decisioni europee, c'è chi argomenta che da un certo punto di vista non si potrebbe proprio fare un referendum su una normativa che intacca questo tipo di decisione. Però queste sono diciamo anche questioni formali. La questione sostanziale, il motivo per cui non lo firmerei, anche se fosse certo che si potesse tenere domani e che fosse costituzionale, è che sin dall'inizio della guerra io ho cercato di capire qual era il punto di vista degli ucraini, perché in fondo è una guerra che si svolge in Ucraina e che tocca prima di tutto la vita delle persone lì, e tutti gli ucraini che ho incontrato, ma parlo di ucraini di tutte le generazioni e tendenzialmente di espressione di punti di vista politici a me affini, quindi ucraini progressisti, mi hanno tutti chiesto che vengano mandate delle armi, perché loro hanno bisogno di difendersi e perché vedono l'attacco della Russia come una minaccia esistenziale. Io vivo in Gran Bretagna, con i rapporti che intrattengo con la sinistra inglese ho avuto modo di conoscere molti ucraini che fanno parte della Ukraine Solidarity Campaign qui nel Regno Unito, che è un'associazione che ha una storia molto lunga, perché questo non lo sanno in molti, ma John McDonnell, che è stato il braccio destro di Corbyn, il ministro ombra dell'economia del Labour negli anni scorsi, fin dagli anni Ottanta collaborava con i sindacati inglesi, che avevano intrattenuto rapporti diciamo politico-diplomatici con i sindacati dei minatori ucraini. Quindi sono 30 anni, 40 anni che ci sono dei rapporti molto forti tra la sinistra britannica, i sindacati britannici e gli ucraini, e quindi ho avuto modo di ascoltare molte voci ucraine di lavoratori, sindacalisti e attivisti che vengono sia dalle regioni, diciamo, dell'Ucraina dell'Ovest, quindi quella più filo occidentale se volete, sia dalle regioni occupate, quindi da Donbass e dagli altri due oblast in questo momento occupati, e diciamo l'unica cosa che tutti mettono d'accordo tutti gli ucraini è che in questo momento loro chiedono armi, e io mi sento dalla parte di quelle che considero le vittime dell'invasione, quindi non mi sento di tradire la richiesta che mi arriva, ci arriva, perché arriva tutta l'Europa, di sostenere il loro tentativo di mantenere una loro sovranità e indipendenza.
Sì, ma hai ascoltato anche... Capisco. Hai ascoltato anche le argomentazioni, ad esempio, di Alessandro Orsini e di tanti altri sul tema, allargando, diciamo, la prospettiva anche alle motivazioni, diciamo, di questa cosiddetta operazione speciale che... in realtà nasce da una situazione anomala che si protrae dal 2014, quindi diciamo che ci sono tutta una serie di argomentazioni anche relative alle mire espansionistiche della NATO, al fatto che gli accordi di Minsk sono stati praticamente boicottati, non sono stati portati avanti. E poi anche una, diciamo, c'è questa visione, no? Il cattivo è Putin, il buono è Zelensky, e quindi noi stiamo dalla parte del buono. Non ti sembra che sia un po'... Io capisco le motivazioni naturalmente degli ucraini che si trovano nel Regno Unito, non per niente loro sono andati via dall'Ucraina, quindi comunque avevano una posizione diversa, erano più occidentalizzati. Però ti sei anche, hai anche seguito le controargomentazioni, ad esempio di Orsini?
Sì, in realtà è un anno che bene o male, come tutti penso, siamo esposti a un dibattito continuo, se volete, sui social media, sui giornali, e ho seguito, certo, ho letto quello che diceva, ma non tanto Orsini, che sinceramente non gli riconosco una grande conoscenza del tema e una grande profondità di analisi, penso più a Caracciolo o a, diciamo, i vari esponenti anche politici che si sono espressi, penso a Ida Domenigliani, che fa delle analisi molto puntuali, trovo, molto spesso. È chiaro che la questione ucraina non nasce nel 2022 e sicuramente bisogna partire almeno dal 2014. Però io la seguivo anche all'epoca, in verità, la questione ucraina l'avevo seguita nel momento in cui erano deflagrate le proteste di Euromaidan e nelle decisioni successive che dal mio punto di vista iniziano a generare una tensione a partire dall'invasione della Crimea e sostanzialmente della invio di armi e militari russi nel Donbass, che ha creato, diciamo, le condizioni per la guerra che c'è stata per 8 anni in quella regione. Quindi per me Putin inizia a essere colpevole non nel 2022 ma nel 2014, e in realtà anche prima, perché Putin dal mio punto di vista sono 23 anni che ci dice chi è e lo fa in tutti i modi possibili e immaginabili. Putin nasce nei servizi segreti e arriva al potere dopo una vicenda, non so se quanto vi posso dilungare, ma insomma ci sono molti molti dubbi su una serie di attentati terroristici avvenuti a Mosca prima dell'elezione che ha portato Putin al Cremlino, in cui sembra che ci fosse la mano dei servizi segreti, gli stessi da cui veniva Putin, le cosiddette bombe negli appartamenti. Quindi ci sono molti che pensano che lo stesso arrivo al potere di Putin sia con una specie di strategia della tensione in cui i servizi segreti hanno messo delle bombe uccidendo decine e decine di cittadini russi. Quelle bombe furono dal regime, dal governo, attribuite ai ceceni, che poi permise a Putin di devastare la Cecenia, distruggere completamente la capitale, e facendo migliaia e migliaia di vittime. E poi c'è tutto, c'è la Georgia, la Siria, insomma Putin è un guerrafondaio, un imperialista. E per quanto mi riguarda, già dal 2014 i problemi li ha creati lui. Che poi non vuol dire che non ci siano stati degli errori dell'Occidente. Noi a Londra, con l'associazione di cui faccio parte, il Manifesto di Londra, abbiamo presentato qualche settimana fa il libro di Federico Varese, La Russia in 4 criminali, in cui lui racconta, diciamo, gli ultimi 30 anni di storia russa, e ci sono pagine fulminanti sugli errori dell'Occidente in Russia, in particolare negli anni dopo la caduta del muro, nella transizione con l'arrivo di Yeltsin, e il sostegno occidentale a Yeltsin fu un errore. Yeltsin era anche lui, come Putin, sostanzialmente un autoritario, uno che bombardava il Parlamento, uno che cercava di sospendere e di bloccare ogni tipo di opposizione, e ovviamente il pupillo di, insomma, delfino di Yeltsin, Putin, non è meglio di lui, ma l'abbiamo coltivati noi, questi Yeltsin e questi Putin. Putin era un alleato dell'Occidente ancora fino agli anni, ve lo ricorderete forse,
ma fino a pochissimi anni fa in Olanda, mi ricordo che c'era assolutamente un clima di stesismo alle ultime Olimpiadi, sono andata alla Casa Reale, cioè c'era tantissima, c'era un museo ad Amsterdam, un museo proprio l'Ermitage di Amsterdam, quindi c'erano assolutamente tantissime relazioni e molto, sembrava che fosse finita completamente la guerra fredda, e in realtà stava covando sotto la cenere, perché la NATO spingeva per farla
non era tanto. Guarda, io sulla NATO ci andrei cauto, perché io vedo due problemi enormi. Da una parte è che l'Occidente ha chiuso gli occhi completamente sulla repressione e l'autoritarismo crescente in Russia, quindi nessuno ha battuto ciglio quando fu uccisa Anna Politkovskaya, nessuno ha battuto ciglio quando dissidenti in Russia e all'estero venivano avvelenati, E addirittura vi ricorderete Berlusconi in una conferenza stampa accanto a Putin, in cui gli viene fatta una domanda sui giornalisti che venivano ammazzati, fece il segno con la mano al giornalista che aveva fatto la domanda che gli sparava. Quindi questo era il livello con cui le classi dirigenti occidentali, e in particolare quella italiana, trattava Putin con condiscendenza. Questo secondo me è il primo errore drammatico. Il secondo errore drammatico, ovviamente, cioè, ovviamente lo diciamo adesso, ma all'epoca non lo dicevano tutti, sono state le guerre in Afghanistan e soprattutto in Iraq. Cioè questa violazione drammatica del diritto internazionale, della legalità, della pace, in queste avventure militari basate su bugie, su menzogne, eccetera, in cui in cambio dell'appoggio di Putin gli fu data carta bianca non solo per reprimere gli dissidenti in patria, ma anche appunto in Cecenia, e creato insomma una situazione di laissez-faire sul piano dell'etica, dei valori. Quindi Putin in qualche modo ha pensato e ha visto un Occidente che se ne fregava delle regole, e poi a per di più nel 2020 col ritiro dall'Afghanistan mi sembrava anche debole l'Occidente. Quindi diciamo l'allentamento dei valori morali unito alla debolezza ha fiutato per lui l'occasione per approfittarsene. Questa è un po' come la leggo io.
Ma non pensi che noi troviamo troppe giustificazioni per l'operato della NATO, anche il nostro operato, ma pensiamo alla guerra in Iraq, pensiamo alle devastazioni che abbiamo operato noi, pensiamo a Assange, a quello che Assange ha rivelato, e alle persecuzioni che sta subendo al momento proprio per quello che ha rivelato, e queste sono tutte responsabilità nostre. Cioè, diciamo, da che pulpito noi possiamo condannare Putin, ma dobbiamo anche guardare le nostre colpe,
perché noi non siamo responsabili della guerra in Iraq. Mi farei una distinzione, perché la NATO tecnicamente non è quella che ha invaso l'Iraq. L'Iraq è stato invaso da una coalizione guidata dagli Stati Uniti d'America, in cui la responsabilità principale era dei presidenti allora Bush, dei neoconservatori, e di quella cricca di destra che ha governato dal 2000 al 2008, durante gli anni post 9/11, in cui c'erano questi piani folli di avere un nuovo secolo americano e di usare il massimo della forza per affermare il proprio dominio sul mondo. Quella è stata una
ma noi come Occidente non ci siamo ribellati, cioè adesso vogliamo aiutare gli ucraini, ma non abbiamo aiutato gli iracheni.
Peggio, in UK gli sono andati appresso a Bush, in Italia pure, perché c'era Berlusconi. Quindi non voglio dire che ci sono gravissime responsabilità occidentali, non direi NATO, per il semplice motivo che nella NATO c'erano anche paesi come la Germania, la Francia, la Spagna, in realtà deriva, insomma Francia, Germania e molti altri, che si opposero alla guerra in Iraq e che cercarono anzi di bloccarla. Quindi ovvio che quando diciamo NATO dobbiamo intenderci, perché quando parliamo di NATO noi parliamo di un'alleanza tra tutti i paesi dell'Unione Europea e gli Stati Uniti e il Canada e la Turchia, per esempio, e mentre quando Putin parla di NATO parla dell'Occidente, parla con uno schema di guerra fredda, parla con dei suoi ricordi di infanzia, della NATO nella guerra fredda. Per lui è ancora quello il mondo.
Sì, però di fatto adesso vediamo una
compattezza.
Però adesso vediamo una compattezza di tutti gli stati, di tutti i governi europei nel seguire precisamente quello che
guarda,
chiede.
Ti racconto una cosa. Quando avevo 22 anni conobbi una ragazza georgiana di Tbilisi, e andai a Tbilisi, era prima della rivoluzione delle rose, insomma, in un'epoca ancora in cui la Georgia si stava avvicinando all'Europa, però ancora non c'era arrivata, e me la girai un po' la Georgia e vidi che c'era questo desiderio forte di andare verso Occidente, e per loro la NATO non ha lo stesso significato che ha per noi in Italia, in cui siamo abituati, diciamo, anche a tutto quello che è successo negli anni 70, alle tensioni geopolitiche. Per loro la NATO era quello che li salva dall'imperialismo russo, e così la vedono, perché da un punto di vista, diciamo, di europeo dell'est, molto spesso la percezione è che c'è un'Europa occidentale che è molle contro Putin e la NATO che invece li potrebbe difendere. Questa è la cosa che sentono nei paesi baltici, in Lituania, in Lettonia, ovviamente anche in Polonia, E ovviamente noi se vogliamo costruire, io sono europeista, però è ovvio che l'Europa c'ha tante contraddizioni, e la contraddizione tra la percezione e la storia dell'Europa dell'Ovest e la percezione e la storia dell'Europa dell'Est è una contraddizione con cui dobbiamo convivere, dobbiamo cercare di anche cercare di arrivare a delle sintesi che non siano schiacciate sull'una o sull'altra versione dei fatti. Però quando un ucraino ti parla di NATO non lo pensa come qualcosa che provoca Putin, ma lo pensa come qualcosa che magari gli salva la casa.
Beh, ma forse ovvio loro che hanno una visione un po' edulcorata. Poi effettivamente noi abbiamo delle democrazie, l'Europa, gli USA, comunque noi abbiamo delle democrazie, c'è relativa libertà di espressione, noi possiamo dire la nostra opinione, vediamo anche censurati, insomma, però in maniera molto blanda rispetto a quello che avviene nel resto del mondo. Questi sono regimi autoritari, quello russo, ma anche tanti altri, quello cinese, quello turco, diciamo che noi siamo privilegiati da questo punto di vista e loro ci vedono l'Europa come la libertà, però è una visione un po' sì, edulcorata, un po' romanzata, diciamo la realtà, e anche noi in questo momento stiamo rischiando di perdere tante nostre libertà, basti pensare agli ultimi 3 anni di pandemia, cioè diritti fondamentali sono stati limitati, calpestati fortemente in nome della
con te, no?
Cioè diciamo che questi 3 anni non ce li dimentichiamo, abbiamo vissuto una situazione di sospensione dei diritti fondamentali. Senti, ma tu non pensi che quindi noi continuiamo a fornire delle armi, continuiamo a alimentare questa guerra, c'è il rischio di arrivare a una terza guerra mondiale? C'è il rischio di utilizzo di armi nucleari, sappiamo che già verranno impegnate delle armi con uranio impoverito, che non è pericoloso soltanto per il nemico, ma anche per i soldati stessi. Sappiamo che è stato utilizzato in Kosovo, è stato utilizzato nei Balcani. L'uranio impoverito è molto tossico, molto pericoloso.
Sono d'accordo sull'uranio impoverito, trovo che sia un'inutile provocazione. L'uso dell'uranio impoverito da parte del governo britannico è problematico sia appunto per questi rischi per la salute che menzionavi, sia perché sembra di fatto costituire un pochino di escalation rispetto a quello che è stato fatto prima, e invece penso che l'attenzione di tutti, soprattutto di quelli che sostengono l'Ucraina in un'ottica di difesa di un popolo che rischia in prima persona con la propria vita, è proprio quello di evitare l'escalation, perché innanzitutto l'escalation sarebbe escalation per gli ucraini in prima persona, e poi il rischio è che il conflitto si estenda. Quindi bisogna stare molto attenti a evitare un'escalation sia del conflitto in sé, sia un'escalation di spese militari e di un aumento del clima di tensione.
Proprio per quello.
Il campo occidentale che sostiene l'Ucraina è fatto di tanti attori diversi, e in questo momento mi sento di dire che non mi sento tranquillo per le azioni del governo britannico. Trovo che Biden sia più considerato rispetto alle scelte da fare, e per cui abbia fatto resistenza su molte delle richieste ucraine, ma anche su alcune delle spinte che arrivavano dal Regno Unito e dalla Polonia in particolare, che sono i paesi più falchi, diciamo. Secondo me invece ha più senso spingersi e fornire all'Ucraina armi difensive, quindi batterie antimissili, qualcosa che possa prevenire i bombardamenti. Ci andrei molto cauto con missili a lungo raggio che possano arrivare in Russia, perché abbiamo già visto che in Ucraina, anche comprensibilmente, ma c'è un atteggiamento che rischia di infiammare e di provocare la Russia, quindi bisogna tenere questo equilibrio, questo sono completamente d'accordo, bisogna cercare di mantenere bassa la tensione.
Un altro evento che è stato veramente drammatico, gravissimo anche per l'ambiente, è stato l'esplosione del gasdotto Nord Stream, del quale non si parla più, però chiaramente non possono essere stati i russi a farlo saltare.
Beh, io su questo non sono così convinto in realtà, nel senso,
sarebbe una follia.
Non lo sappiamo chi è stato, però quello che sappiamo è che i due Nord Stream 1 e 2, questi gasdotti sotto al mare che collegano la Russia con l'Europa continentale, sono stati fatti esplodere in un momento in cui non trasportavano gas, cioè erano interrotte le forniture dalla Russia all'Europa tramite quei gasdotti. E noi sappiamo che in passato la Russia fece, ci furono varie esplosioni di gasdotti che transitava gas dalla Russia, per esempio in Georgia, in momenti politici di tensione. Per esempio quando la Georgia aveva deciso di fare un'apertura all'Europa, improvvisamente il gasdotto si interrompe. E una delle cose che mi lascia più perplesso di questa vicenda è che l'Europa aveva ormai deciso di continuare a ridurre fino all'esaurimento le importazioni di gas, e quindi questo gasdotto esplode quando non serve più di fatto. Quindi diciamo, da un certo punto di vista la Russia non ha un danno diretto, perché non avrebbe comunque venduto il gas che transitava. In realtà la tempistica a me un po' di sospetti mi rilascia, perché pochi giorni dopo l'esplosione del gasdotto, che i russi subito hanno attribuito agli occidentali, è iniziata il reclutamento di 300.000 nuovi soldati, quindi una campagna di reclutamento molto aggressiva, e ci sono stati organizzati in fretta e furia i referendum per l'annessione dei 4 blast. Quindi da un certo punto di vista, se questa esplosione creava un clima di accuse verso l'Occidente, poteva essere utile in patria per reclutare più soldati. Poi questo non è detto che sia andata così, può essere anche che siano stati servizi segreti ucraini o di altri paesi dell'est. Non credo molto che sia stato Biden.
Il danno ambientale è enorme, cioè in questo momento noi stiamo creando le basi per questo efficientamento energetico delle case, quindi con sacrifici stratosferici per i cittadini. Le auto a benzina non potranno più circolare, saranno vietate proprio per la questione del danno ambientale. E succede un evento di questo tipo con un danno veramente enorme all'ambiente e non si indaga neppure, nessuno vuole sapere, basiamo su posizioni, non se ne parla più. Questo lo trovo veramente molto strano.
No, allora c'è una commissione d'inchiesta dei paesi coinvolti, quindi i paesi scandinavi, Danimarca, Svezia, in cui ci hanno messo in mezzo credo anche la Norvegia. E sono uscite varie, ogni tanto esce qualcosa, quindi a un certo punto è uscita questa notizia, in particolare degli investigatori tedeschi, che era stata identificata una barca in cui c'erano 6 persone a bordo, in cui erano state trovate tracce di esplosivo e che era partita da un porto tedesco ed era una compagnia ucraina che l'avrebbe affittata. Questa è la notizia uscita dai tedeschi. Invece dagli scandinavi sono uscite delle voci di foto fatte a imbarcazioni militari russe nei giorni prima dell'attentato nel mare e l'intorno. Ovviamente ogni cosa va presa con beneficio di inventario, perché non lo sappiamo. Sono anche indagini complesse, perché ovviamente è un'esplosione sotto al mare, quindi non è che rimangono grandi tracce da analizzare, e si va un po' anche attentori cercando di ricostruire. Io credo che ne sapremo di più, queste sono le notizie che ho riportato adesso, sono delle ultime settimane, quindi penso che ci saranno ulteriori sviluppi e ne sapremo di più, magari ci risentiamo tra qualche settimana per parlarne.
Sì, cambiamo un attimo argomento, torniamo al virus di cui abbiamo parlato in passato anche, e in particolare dell'origine del virus. Ormai le voci, le argomentazioni che negano la fuoriuscita dal laboratorio sono sempre di meno. La tesi della zoonosi è stata lanciata e promossa dalla Eco Health Alliance, che è proprio la ONG che ha ottenuto milioni per finanziare gli esperimenti di gain of function, tra l'altro a Wuhan. E il presidente della Eco Health Alliance è Peter Daszak, che casualmente ha anche origini ucraine. questo non vuol dire nulla, ma vive britannico, è di cittadinanza britannica. E presidente della Eco Health Alliance, e è stato lui a lanciare la campagna contro chi criticava il fatto della zoonosi, quindi contro chi proponeva invece la fuoriuscita dal laboratorio. Ne abbiamo parlato allora, tu allora avevi una posizione più sulla zoonosi, eri più propenso a credere a questa teoria. Come la pensi ora?
No, in realtà anche all'epoca, insomma, fin dall'inizio ho avuto molti dubbi sull'idea che, appunto, sulla zoonosi, sul fatto che il virus fosse emerso tramite un animale nel mercato di Wuhan. Le circostanze che hai riferito su Peter Daszak erano oggettivamente problematiche da molti punti di vista, perché come spiegavi, questo capo di questo consorzio che promuove ricerca sui virus e che aveva fatto degli investimenti ingenti nell'Istituto di Virologia di Wuhan si è dimenticato di dirlo nel momento in cui organizza una lettera aperta per dire che sicuramente il virus non viene dal laboratorio. E beh, era parte in causa, aveva degli interessi in gioco, quindi doveva dichiararlo. Il fatto che non l'abbia fatto all'epoca mi insospettì abbastanza. Devo dire che non è che sia emerso una pistola fumante, quindi ancora non lo sappiamo. In realtà ci sono dei ricercatori, in particolare nel Regno Unito e negli Stati Uniti, che continuano a spingere l'idea che il virus sia uscito dal mercato e lo fanno con dati abbastanza circostanziati, perché hanno usato i dati dei primi pazienti noti, diciamo quelli contagiati a dicembre del 2019 a Wuhan, e facendo delle analisi statistiche, secondo loro sono questi contagiati erano tutti vicini al mercato. Però sono analisi anche difficili da fare con un ampio margine di errore. Adesso, nelle ultime settimane, i cinesi hanno rilasciato dei dati sui dati genomici di centinaia di campioni raccolti dalle gabbie, da altre superfici del mercato, e anche qui tracce di virus sono pochissime, e c'è stato il tentativo di speculare sul fatto che c'era un campione in cui c'erano sia tracce di virus che materiale genomico di un raccoon, come si chiama in italiano, insomma, quel pandolino,
Ah,
adesso mi ricordo che specie,
sì,
che
pandolino.
comunque
Sì, pandolino.
erano analisi fatte su una presenza di virus assolutamente marginale, che potrebbe anche essere stata frutto di contaminazioni successive. Quindi non c'è ancora nessuna prova fumante che il virus sia uscito dal mercato. Al contempo non c'è nemmeno nessuna prova fumante che sia uscito dal laboratorio, però sappiamo che continua a esserci questa cortina fumogena, per cui non ci sono note le sequenze geniche dei virus che venivano studiati nel laboratorio di Wuhan, perché sono stati messi offline tutto il database qualche mese prima che la pandemia iniziasse, e da allora non hanno rilasciato questi dati, e quindi c'è questa opacità su quello che succedeva effettivamente a questo laboratorio, a questo istituto di virologia. Anche perché questo istituto di virologia era quello che studiava i progenitori più vicini al Covid-19, quindi diciamo che erano sicuramente uno dei punti di diamante della ricerca sui coronavirus su SARS, e quindi diciamo, i sospetti vengono abbastanza naturali, perché si sa anche che in quell'istituto di virologia le misure di sicurezza non erano le più adeguate per trattare quel tipo di genere di virus, e si sa anche che i piani di ricerca dei ricercatori dell'istituto di virologia erano di appunto fare questi gain of function, quindi di rendere più trasmissibile e virale un virus raccolto dai
Sì, ma
pipistrelli. Quindi diciamo che da
già
un punto di
questo
vista
dovrebbe
scientifico
essere vietato, cioè la gain of function
sì,
praticamente rende
certo.
più pericolosi, più letali dei virus esistenti in natura. L'argomentazione è che questo serve per prevenire pandemie, ma finora non è stata prevenuta nessuna pandemia, anzi,
Non con la
sì.
gain of function, sicuramente. No, ma sono d'accordo con te, perché di fatto non vedo perché la ricerca debba rendere più virali e più contagiosi dei virus in laboratorio,
Assolutamente,
ma è solo un
sì.
rischio.
Un altro.
Ovviamente c'è una resistenza dei virologi, e quindi c'è anche una discussione che riguarda noi scienziati. Io non sono un virologo, mi occupo di tutt'altro, sono un ricercatore di neuroscienze, quindi non ho nessuna stake in materia, però diciamo che ho dei dubbi, non tanto come scienziato, cioè la gain of function la proibirei, ma sulle origini della pandemia mancano delle evidenze chiare. però come cittadino e come libero pensatore mi sembra che ci sono delle circostanze oggettivamente sospette rispetto al ruolo di Peter Daszak e dell'istituto di virologia di Wuhan.
Sì, tra l'altro c'è il discorso che c'è una ricerca civile, chiamiamola così, e però è sempre spesso collegata a una ricerca duale, quindi militare. Sembra che in Cina sia avvenuto proprio questo, cioè che loro lì abbiano fatto degli esperimenti che negli USA non avrebbero potuto fare, e quindi Peter Daszak, con i soldi che gli ha dato Fauci, ha permesso a questi laboratori duali, che avevano quindi anche il lato militare, non solo quello civile, di portare avanti questi esperimenti molto pericolosi. Ma
Ah,
una
guarda, sul lato
delle...
militare non lo so, però sul fatto che si
Sì, ma
fanno in
questo è
Cina
uscito
esperimenti enormi si
fuori.
fanno in America, non mi sorprenderebbe. Diciamo che è tutto. La cosa comunque da chiarire è che se fosse uscito dall'Istituto di Virologia non sarebbe il virus cinese, ma sarebbe il virus americano-cinese, se
Ma
ci sarebbe
infatti
una
si parla
collaborazione.
di due virus diversi, uno cinese e uno americano. Ci sono tutti gli studi di Alina Chan, che è una esperta a livello internazionale, è tutto un libro che io ho letto proprio sul virus, in cui lei analizza, ma in maniera molto puntigliosa, entrambe le tesi, e praticamente si smonta quella della zoonosi da vari punti di vista. Un elemento importante è il fatto che non è stato isolato il virus in un animale, perché dobbiamo avere un ospite intermedio, cioè questo virus praticamente ha una parte
Certo.
del pipistrello che si vive nelle grotte delle Wuhan, e una parte del genoma e del pangolino. Però il punto è dove si sono incontrati questi due animali, dove hanno scambiato il loro virus, e questo virus deve essere entrato nel corpo di un altro animale, che però non è
Sì,
mai stato
no, infatti, non è
trovato,
stato trovato.
e i
Io da
cinesi
anni non
l'hanno
si sa
cercato
nemmeno.
disperatamente, l'hanno cercato tantissimo, non so quante
Sì.
decine di migliaia di animali hanno analizzato per trovarlo, e non è stato trovato. Quindi questo è impossibile che ci sia stata una fusione dei due virus direttamente sull'uomo. Deve esserci stato, cioè ci deve
Beh, ci
essere
sono
un
tante
ospite
possibilità,
intermedio.
nel senso, beh, allora, intanto non c'è certezza che sia passato dal pangolino, non ci sono prove chiare. Si sa che viene dai pipistrelli perché si sa che è un tipo di virus che si trova comunemente nei pipistrelli, non questo specifico, ma i suoi parenti prossimi. E i pipistrelli stanno nelle caverne a centinaia di chilometri da dove è stata la pandemia. Quindi in qualche modo dalle caverne a Wuhan deve essere arrivato. O ce l'ha portato un animale che si è contagiato nelle caverne ed è arrivato a Wuhan, magari venduto lì. Questa è la tesi, diciamo, dei ricercatori che credono alla zoonosi. Ma sono possibili tante altre cose.
No, ce l'ha
Se
portato
uno
la
vede.
Xi Zhengli, che è andata in queste grotte proprio
Esatto, cioè
essa stessa a
potrebbero essere.
raccogliere i
Purtroppo
pipistrelli.
ci sono due casi, diciamo. Uno è che un ricercatore va nelle caverne, si infetta col virus, torna a Wuhan e lo trasmette in metro. L'altra è che il ricercatore prende il virus dal pipistrello, lo porta in una fiala o insomma con i meccanismi di trasporto all'istituto di Wuhan, dove viene lavorato per mesi e anni, viene migliorato, viene peggiorato, quello che vuoi, e poi per un accidente, per un errore, viene rilasciato al di fuori. Sono due possibilità, diciamo, alternative, se vuoi, di come questo virus possa essere arrivato. Quindi ci sono molti, no, non sapendolo, non possiamo escludere nulla, è possibile,
Ma
tante cose
sembra
sono
che
possibili.
ci
Una cosa
sengli.
che vorrei osservare rispetto a questo è che i cinesi, secondo me, all'inizio erano molto preoccupati di far sparire ogni ipotesi di una pandemia che arrivava
Beh,
dalla
certo,
Cina.
perché
Cioè,
i
parlo proprio
costi
di
sarebbero
dicembre,
stati, le
perché c'è questo
responsabilità
mese, da
sarebbe
quando
stata
loro
enorme, no?
scoprono. Esatto, c'è questo mese, da quando loro scoprono che c'è una pandemia in atto, scusa, un'epidemia in atto, e un mese dopo avvertono il mondo, e in quel mese loro cercano di far sparire le prove. Quindi
Certo.
il mercato viene chiuso perché i cinesi pensavano che arrivasse dal mercato, perché magari non lo sapevano manco da dove veniva. Quindi immediatamente chiudono il mercato, fanno sparire tutto. Poi fanno sparire tutto anche dal laboratorio, bocche cucite, e quindi i cinesi hanno sicuramente reso più difficile capire da dove viene la pandemia, perché hanno fatto sparire tutte le fonti di prova per tutti gli scenari
Sì.
sospetti.
Ma Sembra comunque che la Cizengli prendesse proprio, deportasse questi pipistrelli per poi portarli a Wuhan. Sembra che nel laboratorio di Wuhan ci fossero anche degli animali vivi, vari tipi di animali, quindi loro prendevano i pipistrelli e poi in qualche modo sperimentavano sugli animali. Poi c'erano anche dei topi umanizzati, quindi sì, diciamo che loro facevano dei lavori terribili.
Beh, ci sono tante cose che non dovevano succedere. Sicuramente i pipistrelli non dovevano arrivare a Wuhan, no. In teoria. Poi ci sono voci che dicono che c'erano e voci che dicono che smentiscono. Come altrettanto vero che gli animali vivi non dovrebbero essere venduti al mercato di Wuhan, per cui non dimentichiamoci che anche quello era non legittimo, era pericoloso. Sì. Comunque, in ogni caso, la ricercatrice faceva ricerche molto problematiche, appunto, perché testava nuovi virus, li migliorava questa gain of function, utilizzava i topi che permettono una riproduzione più rapida. Insomma, c'erano delle cose che erano oggettivamente in grado di creare un virus più contagioso, quindi uno scrutinio molto attento su quello che succedeva in quel posto, secondo me.
Penso che sia doveroso per noi
adesso, ma era doveroso anche prima. Tra l'altro ti segnalo questa, non lo so se lo sai, ma è proprio di qualche giorno fa, è uscita, insomma sono state trovate delle conferme sul fatto che a Fauci, insomma agli uffici che si occupano di sorveglianza su tutti questi programmi governativi di studio sui virus, erano arrivate già delle denunce prima dello scoppio della pandemia sul fatto che i livelli di sicurezza a Wuhan non erano adeguati. Quindi diciamo che questo rischio ci fosse, che ci fosse una gestione dei virus non adeguata, gli americani lo sapevano già da prima che la pandemia iniziasse.
Sì. Senti, siamo quasi in chiusura purtroppo, però sì. Io ho ancora tutta una scaletta, ma vuol dire che ci rincontreremo prossimamente per affrontare anche gli altri problemi. Però una curiosità sulla candidatura di Robert F. Kennedy Jr. Come presidente, abbiamo visto che lui ha scalato, praticamente si trova alla stessa a livello di sondaggi, quasi come Biden. Che cosa ne pensi?
Adesso non lo so, i sondaggi vedremo, poi i sondaggi bisogna sempre crederci il giusto. Su Kennedy, guarda, mi sembra due cose, viene da dire. Mi sembra animato da buoni sentimenti, da una parte, dall'altra non mi piace che si chiama Kennedy, perché non mi piacciono queste cose americane in cui sono queste dinastie.
Beh, ma non è colpa sua, Cioè, se
non
è figlio di chi è figlio.
No, per carità, però di fatto ogni volta che si candidano tutti, poi adesso gli auguro ogni bene possibile, visto come sono finiti quelli prima. Gli auguro lunga vita e speriamo che Campi faccia una bella campagna.
Sì.
Sì, io personalmente non lo conosco benissimo, so che ha delle posizioni condivisibili su molti temi, trovo che ci siano stati degli scivoloni sulla questione dei vaccini, adesso poi ascolterò e vedremo quale sarà il suo programma.
Ci sono dei discorsi molto, quello inaugurale proprio quando ha presentato la sua campagna, un discorso quasi di 2 ore, che è molto interessante, sì, tratta diversi aspetti. Secondo me può essere una speranza per tutti noi, per tutto il mondo.
Vediamo, io mi attengo alle disposizioni di Bernie Sanders. Credo che Sanders sia indirizzato a sostenere Biden, quindi penso che... però vediamo, insomma, adesso ascolteremo il dibattito. Ovviamente trovo che ci sono dei limiti, soprattutto di età, e non mi piace nemmeno la vicepresidenza di Kamala Harris, e credo che Biden avrebbe dovuto cambiarla. Allo stesso tempo, diciamo, diamo tempo al tempo, ci sarà una primaria. Questa è una cosa positiva della democrazia americana, che anche i presidenti in carica possono essere challenged, mentre in Italia troppo poco si challenge i leader in pectore.
Purtroppo così. Andrea, ti ringrazio, dobbiamo chiudere qui, però io chiudo con Rino Gaetano, Spendi, Spandi e Fendi, un'altra tua scelta, e ti ringrazio e direi ci risentiremo molto presto per parlare di altri temi caldi dell'attualità.
D'accordo, con piacere.
Grazie Andrea presto. Pisauro.
Ciao.
Ciao, ciao.
900 c'è sempre una donna che t'aspetta. Centralizzato più ti scalda e più conviene. Niente carbone, mai più metano. Pace, prosperità e lunga vita al sultano.
E questo era Rino Gaetano in Spendi, Spandi e Fendi, era un brano scelto da Andrea Pisauro e chiudiamo con i Procol Harum in A White Shade of Pale, un altro brano scelto, anche questo, da Andrea. E su queste note si chiude anche Radio Onda Italiana di stasera, Libera la Radio con Silvia Terribili, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, lunedì sera. Musica ribelle con Sebastiano e Stefano e Gaetano e invece noi ci risentiamo mercoledì alle 20. Ciao a tutti.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana